come dire, di stringere, tralasciando molti aspetti che non ho trattato, perché sennò dovrei predicare per 6-7 mesi. Questo chiaramente non è possibile, e quindi, ma credo che ve ne siate accorti che diverse cose le ho tralasciate, non trattate in quelle citate. E allora, questa sera completeremo la responsabilità della Chiesa verso gli anziani e introdurremo il ruolo, il ministero dei diaconi. La volta scorsa abbiamo iniziato dicendo che la Chiesa ha la responsabilità di fare la sua parte facendo crescere prima di tutto la propria vita, perché ci possono essere dei buoni anziani, ma se i credenti sono carnali, non vogliono crescere, ha voglia, è praticamente impossibile fare dei passi in avanti. E i pesi sarebbero sempre sulle stesse persone, quindi non verrebbero distribuiti, e questi che portano i pesi sono costretti a portare anche i pesi di altri credenti. Chiaramente queste sono delle grandi anomalie. Poi abbiamo anche visto che è importante, visto che le autorità, tutte le autorità sono stabilite da Dio, è importante che la Chiesa abbia quest'altra responsabilità, quella di sottomettersi ai propri anziani, secondo la Scrittura. È chiaro che quando gli anziani non sono biblici o dovessero dire delle cose non bibliche, la Chiesa deve ubbidire e sottomettersi prima di tutto al Signore. Lui è l'autorità suprema, gli anziani sono l'autorità delegata. Sento un ritorno del fruscio, non so, è la cassa, ok. Mi dà fastidio, scusatemi. Possiamo aprire, giusto per leggere, in Romani capitolo 13, leggiamo qualche versetto ancora a questo riguardo, perché, come dicevo la volta scorsa, noi veniamo dal mondo, e quando veniamo dal mondo, quel gene della ribellione verso le autorità, quell'atteggiamento di ribellione verso le autorità, in qualche modo noi lo conserviamo. Non è facile, quando ci convertiamo, sottometterci a delle persone, perché in fondo non vediamo il Signore, vediamo delle persone, è chiaro. Nel momento in cui noi amiamo il Signore, amiamo la sua parola, non abbiamo alcuna difficoltà a sottometterci alle autorità che Dio ci dà. Ma non è una cosa automatica, non è una cosa simpatica. Ecco perché, come abbiamo detto la volta scorsa, è importante guardare la Scrittura. Romani 13, da versetto 1. Ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio. E le autorità esistono, che esistono, sono stabilite da Dio. Questo primo versetto ci fa vedere che in tutta la nostra vita esistenziale Dio stabilisce delle autorità. In ogni dove, dalla famiglia, alla scuola, al posto di lavoro, nella società, Dio stabilisce delle autorità. Queste autorità sono date per noi, per farci vivere in sicurezza, e noi abbiamo delle responsabilità verso queste autorità, chiaramente fino a quando non ci portano contro il Signore. Notate, versetto 2. Perciò, cioè per questa ragione, visto che Dio dà le autorità in ogni luogo, per questa ragione, perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che si oppongono si attireranno addosso una condanna. E poi versetto 5, perciò è necessario stare sottomessi non soltanto per timore di una punizione, ma anche per motivo di coscienza. E poi spiega tratti altri aspetti. Interessante, guardate. Quindi non è un consiglio. Noi siamo chiamati a essere sottomessi alle autorità. Mi permetto di dire, fratelli, tanto più a quelle della Chiesa, tanto più noi dovremmo sentire questo santo peso verso quelli della Chiesa. E la volta scorsa abbiamo citato degli esempi positivi e alcuni negativi. Vi ricordate? Quello positivo dell'Apostolo Paolo, quando lui viene a conoscenza che colui il quale gli ordina alla guardia di picchiarlo, di punirlo, era il sommo sacerdote. Lui usa delle parole offensive e Paolo dice subito: non sapevo perché è scritto, ok? Fa riferimento alla scrittura, bellissima questa cosa qua. E poi abbiamo visto degli esempi negativi, abbiamo visto un altro esempio negativo, quello di Data ancora con le loro famiglie che si oppongono alle autorità stabilite da Dio nel popolo, nello specifico a Mosè e ad Aronne, e vediamo che il problema diventa così grave che loro, con tutti i loro beni, con tutte le loro famiglie, vengono inghiottiti dalla terra, dal giudizio di Dio. Fanno una morte terribile. E in quella circostanza abbiamo visto che trascinano i ribelli, trascinano anche gli altri. E in quella circostanza, nel totale, sono morti circa 25.000 persone. Tante persone. Poi abbiamo visto anche un altro esempio positivo, quello di Davide. Davide per 3 volte ha la possibilità di uccidere Saul, ma lui risolve quel consiglio non buono che gli viene dato, risolve quel consiglio facendo riferimento anche lui alla parola di Dio. Infatti per 3 volte dice: io non metterò le mani sull'unto dell'Eterno. Bellissimo. Guardate, aveva 1000 ragioni per poterlo fare, un esempio bellissimo questo, ma lui si trattiene perché sa che non può assolutamente farlo. E infine io vorrei citare un altro esempio, questa volta negativo, in Numeri capitolo 12. Vi prego di aprire la parola di Dio in Numeri 12. In Numeri 12, chi legge la scrittura sa già di cosa vorrò parlare. In questo caso parleremo di Maria, la sorella di Aronne e di Mosè. Numeri capitolo 12. Leggo dal versetto 1. Maria e Aronne parlarono contro Mosè a causa della moglie cusita che aveva presa, poiché aveva sposato una cusita, e dissero: il Signore ha parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? Sottolineate questo inciso, fratelli. E il Signore lo udì. È bellissimo questo. Guardate, cosa accade qui? Che Aronne insieme a Maria fanno maldicenza, parlano male contro le autorità, l'autorità di Mosè. Anche per giusta causa, perché quello che dicono non è una bugia, dicono la verità. Ma è veramente pericoloso, fratelli, mettersi contro le autorità stabilite da Dio. Ed è interessante perché, se notate, Dio qui non fa sconti a nessuno. È vero? Non fa sconti a Maria perché era la sorella di Maria, ad Aronne perché era il fratello di Aronne, di Mosè, e non fa sconti perché questi in qualche modo erano dei punti di riferimento nel popolo, avevano in qualche modo lavorato per il popolo. Non fa sconti. Quando si toccano le autorità, fratelli, non c'è possibilità di scampare. Ed è interessante perché qui vediamo che Dio chiama Maria, Aronne e Mosè e gli dice a questi, dice che, leggiamo il versetto 7, al versetto 6 gli dice, leggiamo dal versetto 6, il Signore disse: ascoltate ora le mie parole, se vi è tra di voi qualche profeta, io il Signore mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno, ma non così con il mio servo. Mosè, che è fedele in tutta la mia casa, con lui io parlo a tu per tu con chiarezza e non per via di enigmi. Egli vede le sembianze del Signore, eccetera. Guardate, fratelli, qui vediamo un elemento aggravante. Sebbene non dobbiamo fare maldicenza verso le autorità, Ma qui c'è un'aggravante. Qual è l'aggravante? Guai a metterci contro gli uomini di Dio, perché Mosè era un uomo di Dio. Oltre ad essere un servo e un'autorità, era un uomo di Dio, gradito a Dio. E quando noi ci mettiamo contro gli uomini che amano Dio in modo particolare, sicuramente passeremo dei grandi guai. È una formula matematica. Qui Maria diventa lebbrosa, non solo diventa lebbrosa, ma come accade sempre e come diciamo sempre, i peccati all'interno della Chiesa non sono mai personali, in qualche modo coinvolgono anche gli altri. Infatti, a causa di Maria, il popolo dovette fermarsi per 7 giorni, fratelli, non poté più proseguire il proprio cammino, a motivo del peccato di Maria. Quindi guardate quante situazioni ci sono quando noi parliamo male contro le autorità stabilite da Dio. E a volte con molta superficialità, è vero, invece magari di andare dai fratelli anziani e farlo notare se ci sono delle anomalie, magari con molta superficialità, specie dietro un piatto di pasta, magari provocati o non provocati, allora ci viene anche un po' semplice fare degli apprezzamenti gratuiti o sottolineare delle cose che non si condividono, ma non allo scopo di aiutare. Perché se io voglio aiutare una persona, non faccio maldicenza, vado da quella persona e gliene parlo, è vero? Oppure parlo con le persone giuste in modo tale che non danneggio quella persona. Le maldicenze, fratelli, sono sempre dannose. Sono dannose per chi le fa, sono dannose per chi le riceve e sono dannose per chi le subisce. Quindi è uno di quei peccati che Dio non ama. Adesso andiamo avanti nella responsabilità ancora della Chiesa. Questa volta andiamo in Prima Tessalonicesi, capitolo 5. I versetti 12 e 13. Fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Guardate, qui ci sono 3 termini che indicano la responsabilità della Chiesa verso i propri fratelli anziani. Ed è riguardo, abbiamo letto, stima e onore. Che significa avere riguardo? Questo è un sostantivo maschile e ci ricorda l'alta considerazione che è compresa negli atteggiamenti, ok, di salvaguardia verso queste persone. Quando io riguardo verso una persona, ho degli atteggiamenti che vanno a salvaguardare queste persone. È chiaro questo concetto? Quindi è una sorta di premura, una premura proprio desiderata, ed è legata molto al rispetto verso queste persone. Dio chiede di avere riguardo verso questo tipo di persone, avere una sorta di protezione verso questi. La spiegazione è facile, fratelli, è vero? Molto facile. Se in una chiesa vengono distrutti gli anziani, beh, la chiesa è allo sbando. Quindi ecco perché viene chiesto questa sorta di protezione verso i fratelli anziani. E poi la stima. La stima è un'alta considerazione, opinioni favorevoli, positive, verso qualcuno. E dipende la stima dalla qualità e dalle capacità di chi si dovrebbe avere stima. Tradotto verso gli anziani, se gli anziani svolgono il loro compito, si danno, non sono uomini perfetti, assolutamente, difettosi come tutti quanti, ma si danno, sono fedeli alla parola di Dio, allora a motivo delle qualità e delle capacità noi dobbiamo avere stima verso questi fratelli anziani. Queste sono delle caratteristiche, quindi che è questa caratteristica che si deve in qualche modo guadagnare. Se degli anziani sono scellerati, se degli anziani non svolgono, sono degli sfaticati, non svolgono il loro lavoro, noi dobbiamo amarli, ma la stima non possiamo dargliela, perché la stima, ripeto, dipende dalla qualità e dalle capacità di questi fratelli anziani o delle persone verso le quali noi dobbiamo avere una stima. E quindi guardate quanto è importante la vostra responsabilità, è vero fratelli? Ripeto, se si distrugge la dignità dei fratelli anziani, il beneficio non va a favore di nessuno. Ok? Un'altra caratteristica che ci ricorda ancora la responsabilità dei fratelli della Chiesa verso i fratelli anziani. Un po' più avanti, prima Timoteo, capitolo 5. Versetti 17 e 18. Infatti, già alcune si sono sviate. No, ho sbagliato. Ho letto prima. Stasera sono un po' stanco, perdonatemi. Versetto 17. Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore. Poi fa una specifica. Specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Infatti, la Scrittura dice di non mettere la museruola al bue che trebbia, e l'operaio è degno del suo salario. Non ricevete accuse contro un anziano se non vi sono due o tre testimoni. È bellissimo questo passo, molto profondo. Anche qui vediamo che dobbiamo avere, portare onore verso i fratelli anziani. Perché? Perché i fratelli anziani teoricamente si dovrebbero dare molto per la crescita e lo sviluppo della Chiesa. Vedete, ci sono molti lavori, molte situazioni, molte dinamiche che non sempre i fratelli anziani spiegano alla Chiesa. Cioè, ci sono dei lavori che fanno i fratelli anziani che a volte li occupano tutto il tempo, a volte li portano a rinunciare a delle cose legittime, a volte fratelli devono fare gli straordinari, a volte devono fare tante cose che non sempre la Chiesa vede. Ecco perché gli anziani hanno bisogno di essere reputati di doppio onore. L'onore è qualcosa che si deve alle autorità date da Dio ed è qualcosa che incoraggia i fratelli anziani, in questo specifico caso. È veramente importante. Quando, fratelli, alcuni di voi ci vengono a incoraggiare, ci mostrano il loro affetto, la loro stima, noi lo vogliamo dire. Lo vogliamo dire pubblicamente, ci sentiamo onorati e incoraggiati. È bellissimo questo. Molti di voi a volte ci vengono a ringraziare, non perché non abbiamo bisogno di essere ringraziati per qualcosa, però fratelli, è veramente incoraggiante vedere quando i fratelli e le sorelle hanno stima, ma si capisce dagli atteggiamenti, da come si rivolge il proprio linguaggio, da come ci si pone. Da tanti piccoli dettagli si capisce quando c'è, fratelli, stima oppure non c'è quella stima che è dovuta agli anziani. Quindi non dobbiamo permettere che si venga intaccata la dignità degli anziani, perché questo è molto pericoloso per la Chiesa. Vi racconto un episodio alla quale ho assistito. Diversi anni fa ero in un contesto, non posso dire in quale contesto, e c'era una coppia, marito e moglie. E il marito ha iniziato a lamentarsi dei propri anziani, proprio era arrabbiato, si lamentava, e chi si credono e quest'altro e quell'altro. E la moglie era vicino. Allora la moglie si vedeva che era sofferente nell'ascoltare le critiche che questo fratello faceva verso gli anziani. A un certo punto, fratelli, questa sorella, la sua moglie, si è così arrabbiata col marito che lo ha lasciato due piedi in una scarpa. Come ti permetti di parlare dei nostri fratelli così? Ma non ti vergogni? Ma ti dovresti vergognare a parlare così? Loro non mi hanno neanche visto. Fratelli, è stata una scena brutta ma bella allo stesso tempo. Noi dovremmo fare così. Noi dovremmo proteggere i nostri fratelli anziani. Li dovremmo incoraggiare. Dovremmo tenere in onore, perché si danno per l'insegnamento, come abbiamo letto. E quando chi predica qui sa cosa significa, è vero? Ma non solo per l'insegnamento. Ci sono tante altre cose che gli anziani fanno e non mettono i manifesti. E a volte si vede, fratelli, che c'è una sorta di incomprensione fra gli anziani e i credenti, dovuta proprio al fatto, lasciatemi dire, che non vedono il lavoro che gli anziani fanno. Purtroppo non si possono mettere i manifesti, per diverse ragioni, ma anche perché gli anziani non vogliono perdersi il premio che il Signore vorrà dargli. È vero, perché se noi pubblicassimo quello che ne facciamo, insomma, la ricompensa sarebbe quella, ma noi non vogliamo rinunciare alla ricompensa che il Signore ci darà. Ed è anche da notare il fatto che quando si fanno delle accuse verso gli anziani, allora queste accuse vanno fatte sulla base dei testimoni, non possono essere fatte così. Sulla base dei testimoni possono essere fatte delle accuse agli anziani. Perché, fratelli? Perché demolire l'autorità in ogni dove, che sia nella famiglia, che sia nella chiesa, che sia nella società, si crea anarchia e ci sono tante, tante conseguenze spiacevoli. Quindi diamo l'esempio di difesa e di protezione verso i propri fratelli anziani. E infine, laddove abbiamo letto ci fossero anche dei bisogni verso i fratelli anziani, la Chiesa dovrebbe anche preoccuparsi di dare a loro un aiuto. Grazie a Dio noi lavoriamo, non ci manca niente, grazie al Signore, però laddove ci fossero in qualche chiesa anziani che fossero in difficoltà, la Chiesa dovrebbe provvedere anche al loro sostentamento, nel limite possibile. Adesso vorrei introdurre per un 10 minuti l'altro tema sul diaconato. Allora, abbiamo detto che la Chiesa è fatta di fratelli anziani, ci sono i diaconi e c'è la Chiesa. Ciascuno di noi ha la propria responsabilità. Così anche i fratelli diaconi, fratelli e sorelle diaconesse, hanno ciascuno la loro responsabilità. Voglio ricordare, fratelli, che dal contributo di ogni singola parte, abbiamo visto la volta scorsa, cosa accade? Che il corpo prende vigore. Allora, se gli anziani non avessero dei buoni diaconi, il plurale, quindi diaconi e diaconesse, loro si dovrebbero sobbarcare altro lavoro al loro lavoro. Allora, quando ci sono dei diaconi funzionali, ok, che hanno le caratteristiche bibliche e sono funzionali e sgravano agli anziani di certi pesi, chiaramente il tutto diventa più facile. Ci sono molte più persone che danno e molte più persone che ricevono. Quindi i compiti sono in qualche modo distribuiti più uniformemente. Iniziamo allora con leggere Filippesi, capitolo 1, versetto 1 e 2. In questo passo vediamo che viene rispettato un certo ordine. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Come potete vedere, in questa chiesa di Filippi c'erano i santi, i credenti, poi c'erano gli anziani o i vescovi e poi c'erano i diaconi. Quindi esiste questa figura diaconale all'interno della Chiesa. Chiaramente sono dei fratelli e delle sorelle che hanno delle funzioni particolari, ok? Hanno delle responsabilità all'interno della Chiesa locale e svolgono il loro ruolo in armonia con gli anziani. Non hanno la responsabilità che hanno gli anziani, ma anche loro hanno delle responsabilità e delle funzioni molto importanti e indispensabili perché il corpo sia funzionale in modo efficiente. Voglio ricordare, fratelli, che come per gli anziani non esiste il dono di diacono, ma il ministerio di diacono, il quale, come quello dell'anziano, è sostenuto da vari doni, sia da vari doni che vengono dati dallo Spirito Santo e anche da un carattere spirituale. Quindi, perché uno possa assumere l'ufficio di diacono, deve essere equipaggiato di alcuni doni, è chiaro che adesso citeremo man mano, e poi dal un carattere spirituale. Perché come in tutti i ministeri, fratelli e sorelle, se uno potesse avere i migliori doni del mondo, ma non ha un carattere spirituale, fa più danni che tutto il resto. In questi casi la saggezza sarebbe quella di scegliere magari fratelli o sorelle che hanno meno doni, ma che hanno un carattere spirituale più spiccato, perché farebbero meno danni e sono più utili all'opera del Signore. Perché i diaconi? Perché i diaconi? Ho accennato prima che c'è una ragione importante. La vediamo in Esodo 18. Andiamo in Esodo 18. Esodo 18. Chiaramente il diaconato compare anche nell'Antico Testamento. Esodo 18, cercherò di riassumerlo. Qui vediamo che Jetro, il suocero di Mosè, va a trovare Mosè, vede e ascolta quello che Dio aveva fatto per i popoli di Israele, si rallegra grandemente, a versetto 9, e poi Jetro era un buon osservatore, si mette ad osservare il lavoro che svolgeva Mosè. E leggiamo da versetto 13, qualche versetto. Il giorno seguente Mosè si sedette per amministrare la giustizia al popolo e il popolo rimase intorno a Mosè dal mattino fino alla sera. Quando il suocero di Mosè vide tutto quello che egli faceva per il popolo, disse: che cosa fai con il popolo? Perché siedi solo e tutto il popolo ti sta attorno dal mattino fino alla sera? Mosè rispose al suo suocero, perché il popolo viene da me per consultare Dio. Quando essi hanno qualche questione, vengono da me e io giudico fra l'uno e l'altro, faccio loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi. Ma il suocero di Mosè gli disse: quel che fai non va bene. Tu ti esaurirai certamente e stancherai anche questo popolo che è con te, perché questo compito è troppo pesante per te, tu non puoi farcela da solo. Trasferiamo queste verità nella Chiesa. Provate a immaginarvi se gli anziani dovessero pensare a tutte quelle attività che, grazie a Dio, vengono svolte dai diaconi di questa Chiesa. Beh, fratelli, ci sarebbe da spararsi un colpo, perché se devo andare a fare la spesa per le agapi, devo andare a cercare il locale, poi devo andarmi a preoccupare delle tende, poi devo andare a preoccuparmi chi deve fare le pulizie, e poi chi deve cucinare, chi deve fare... Cioè, sarebbe impossibile. Il miglior uomo di questo mondo non potrebbe assolvere a tutti questi compiti. Ecco perché nella saggezza di Dio, Dio dà degli uomini e delle donne all'interno del popolo di Dio che svolgono delle mansioni, prima perché fanno parte del corpo di Cristo, e ogni parte di questo corpo ha delle mansioni, e poi perché ci sono dei compiti che, se sgravati agli anziani, gli anziani potranno dedicarsi ad altre attività spirituali molto importanti. Ma, come abbiamo letto, Ietro, un uomo intelligente, osserva e dice a Mosè: se tu vai avanti così, ti esaurisci. E se tu ti esaurisci, ne pagherà un prezzo anche il popolo. È vero, perché non avrà più una guida che avrà una testa equilibrata. Così anche nella Chiesa, fratelli. Se tutto è concentrato sugli anziani, sicuramente si esauriranno e il loro lavoro non verrà neppure svolto bene. Allora ecco che certi compiti vengono delegati a uomini e donne con dei doni particolari, che vedremo, e con delle caratteristiche particolari, che vedremo. Fratelli, quando studiamo queste cose, come per noi adesso l'anzianato, ci dobbiamo esaminare, e laddove noi ci troviamo mancante, non ci dobbiamo scoraggiare. Perché il Signore ci predica certi messaggi? Per scoraggiarci? No. Ci predica dei messaggi perché noi ci possiamo verificare, confrontare con la Scrittura, laddove siamo mancanti, noi possiamo crescere e cambiare. Se occorre, anche chiedere perdono. Quindi, i diaconi chi sono? Il termine diacono, do la definizione e poi mi fermo, proviene dal sostantivo diaconos, che significa colui che ha ricevuto un servizio specifico con delle caratteristiche specifiche. E in riferimento ai ministri, viene utilizzato anche per indicare servo o servi, e anche diacono nel senso più stretto del termine. Ci sono molte citazioni, ad esempio diacono viene citato 4 volte, in Filippesi, in Prima Timoteo e in Romani. Poi ministro 14 volte, ministri 6 volte, servo appare 4 volte e servi altre 3 volte. Quindi un termine molto usato nella Scrittura. Allora, dobbiamo considerare in 2 aspetti. Il primo aspetto nel senso generale del termine, servo. Fratelli, tutti noi siamo dei diaconi, cioè dei servi, è vero? E allora lasciatemi sottolineare una piccola cosettina. Quando noi non serviamo, che cosa siamo? O meglio, che cosa dimostriamo quando noi non serviamo? Stiamo dimostrando che non siamo dei servi del Signore, e se il Signore Gesù ci ha serviti, noi siamo migliori di Lui. È vero? Abbiamo cantato 373, ci ha lasciato un esempio. Colui che ha lasciato il cielo è venuto in questo mondo per servirci. E quando noi non alziamo una virgoletta, ci sganciamo da tutti i servizi, e quando noi facciamo l'orecchio da mercante, in fondo, che cosa stiamo dicendo? stiamo dicendo al Signore, tu l'hai fatto, io no, sono meglio di te. Tu sei qui, io sono sopra di te. È un messaggio diabolico, fratelli. Ecco perché dovremmo veramente masticare questi messaggi, belli o brutti che sono, per quel poco che magari c'è di buono, portarcelo a casa, meditare bene, e se c'è da cambiare, fratelli, cambiare. Noi tutti siamo dei servi di Dio, dei diaconi, ok? Nell'aspetto specifico sono coloro i quali hanno delle caratteristiche spirituali particolari e delle capacità date dallo Spirito Santo particolari e che vengono presentati alla Chiesa, ok? Riconosciuti alla Chiesa. Ma vedremo poi un po' la procedura, se Dio vuole, la prossima volta. Voglio fermarmi qui, fratelli. Ricordiamoci, fratelli e sorelle, che siamo dei servitori. E non c'è cosa più bella che servire il Signore. A volte è faticoso, è vero? A volte ci vengono affidati dei compiti che a noi non piacciono. Noi vorremmo forse tutti predicare, è vero? Se non ci fanno predicare magari ci offendiamo. Però ci sono tante attività, tanti compiti all'interno della Chiesa, utilissimi, importantissimi, che Dio ci ha assegnato nei momenti in cui noi ci siamo convertiti. La volta scorsa, lo voglio ripetere, fratelli, ci siamo lasciati dicendo: quanti anni è che ti sei convertito? Qual è il tuo compito nella Chiesa di Villa Cortese? Questa è la domanda che noi ci dobbiamo porre. E laddove tu non fai niente, qualcun altro si sta prendendo il tuo peso. Quando un credente non serve, altri si prendono il suo peso. E se in una chiesa sono tanti che non servono, quei pochi si prenderanno il peso di tanti. Io credo che noi abbiamo bisogno, fratelli, di metterci non davanti agli uomini, ma davanti al Signore e chiederci se c'è qualcosa che possiamo migliorare nella nostra vita cristiana, ricordandoci che dobbiamo rendere conto a colui che conosce ogni cosa di noi, a colui che non dimentica nel bene e nel male. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.